Negli ultimi 25 anni di ogni secolo, la gerarchia dei maestri, dei grandi maestri ascesi dell'Himalaya, la loggia dell'Himalaya, fa un grande sforzo per mandare degli inviati sulla terra per far rinascere sulla terra delle anime antiche in corpi nuovi, perché funziona sempre così, si nasce sempre bambini maltrattati, con i pannolini da cambiare, col biberon, e devono imparare la tabellina e devono imparare i verbi e così via, devono fare tutto questo percorso, ma dentro di loro ci sono già molte anime grandi. E in uno dei libri teosofici diceva appunto che dal giugno 1945 la gerarchia ha deciso di inviare sulla terra tutta un'ondata di anime antiche che avrebbero aiutato l'evoluzione dell'umanità. Per cui, come vedete, siamo in pieno cambiamento. Questi che sono nati nel 45, da lì in poi hanno già fatto la loro parte, e adesso ci sono i loro figli e i loro nipoti, e per cui non potremo che andare avanti. Nel 1874 doveva scoccare la scintilla che ha messo insieme due grandissimi personaggi: Elena Blavatsky, che già da bambina era stata istruita dai maestri, e Henri Olcott. Allora, mentre tutti parlavano e parlano giustamente della Blavatsky, pochissimi parlano di Olcott. Io ho trovato in questo vecchio libro alcune pagine che parlano di lui, e credo che valga veramente la pena. Olcott era un colonnello dell'esercito americano che era addetto al controllo degli acquisti di materiale per l'esercito, e lui era avvocato e aveva l'incarico di controllare gli acquisti dell'esercito per controllare che non ci fossero delle frodi, cioè che ti vendono del grano ammuffito, te lo fanno pagare per buono, ad esempio, o dei fucili malmessi spacciandoteli per nuovi. Lui era addetto a questo controllo. A un certo punto della vita di Olcott, uomo eccezionale sotto tutti i punti di vista, doveva scoccare questa scintilla, doveva incontrare quest'altra donna straordinaria che i maestri avevano scelto girando tutto il pianeta. I maestri hanno fatto proprio una scansione del pianeta alla ricerca di una donna straordinaria con un cuore di leone, e hanno trovato Elena Blavatsky. Allo stesso modo dovevano trovare un uomo altrettanto straordinario, forte, coraggioso e capace di sopportare anche la Blavatsky, che non era mica facile. Hanno fatto un'altra scansione nel globo e hanno trovato questo colonnello Henri Olcott, e dovevano metterli insieme, dovevano fare in modo che questa donna russa incontrasse questo colonnello americano. Vi sto parlando del 1875, è già difficile mettere insieme un russo e un americano oggi, pensate un secolo e mezzo fa. Voglio leggervi l'introduzione a questo libro fatta dal traduttore, dalla persona che ha tradotto il libro dal francese. Traduco direttamente dal francese, perché ogni tanto, se mi sentite esitare, perché mi sfugge una parola. Tu sei solo professore di inglese, di francese no? Allora tocca a me. E allora tocca a me. Allora, il 17 febbraio 1907 ad Adyar, la fiamma di un braciere di legno di sandalo divorò il bell'involucro che avvolgeva l'anima ancor più bella di colui che tanti teosofi di tutte le lingue e di tutti i paesi chiamavano affettuosamente il nostro caro colonnello. L'amico e il collega della prima ora di Elena Blavatsky, del cofondatore e il primo presidente a vita della società teosofica. Innanzitutto e prima di tutto, lui fu un uomo onesto, un uomo leale, dotato al massimo livello di quel senso dell'unità e così raro e così prezioso, un lavoratore infaticabile di cui niente stroncava la perseveranza, abbiate pazienza, tradotto dal francese, che non si lasciava mai abbattere. Traduciamo
così. Sei bravissima, sei fili benissimo.
Beh, il francese è facile.
Sì.
Il francese è facile.
Come no?
E soprattutto nulla poteva modificare la sua fedeltà. Lui aveva dato la sua vita e le sue forze senza riserve e senza esitazione al servizio dell'umanità, per propagare ciò che a lui appariva come un ideale il più elevato possibile e la verità al massimo livello. Vedete, nessuno ci ha mai raccontato niente di Olcott, tutti ci hanno raccontato della Blavatsky e qui poche righe su Olcott. E in mezzo a queste doti il suo ideale era sempre proseguito e non aveva mai perso di vista il lato umoristico delle cose. Il suo spirito giocoso si divertiva e non l'abbandonava, il suo spirito giocoso e divertente, scusate la traduzione, non l'ho abbandonato neanche un attimo prima della sua morte. Lui ha reso un grandissimo servizio all'umanità e neppure lo sapeva. E ciò che si vedeva della sua semplicità, della sua adorabilità della vita era un tenero interesse per tutti i membri, per tutti gli individui di questa umanità. Era un amico da scegliere, come se ne incontrano pochi, generoso, che dava tutto senza chiedere il minimo ritorno, pieno di simpatia, preoccupato del benessere e del comfort degli altri, indifferente al suo. Ciò che lui ha seguito era avvicinarsi, anche con la sua grave malattia, per poter testimoniare le nobiltà, Madonna, è difficile da tradurre. Saltiamo questo pezzo. Saltiamo questo pezzo perché è troppo complicato. Una cosa è leggerselo a casa tranquilli, stando a letto, e una cosa è leggerlo davanti al microfono. Henri Steele Olcott non sembrava affatto destinato a fondare la Società Teosofica. Lui da giovane si occupava di agricoltura scientifica e si fece una certa reputazione negli Stati Uniti con un libro sull'acclimatazione del grano.
Cosa vuol dire?
Ma non lo so, non vorrei che fossero elementi geneticamente modificati del 1800 e qualcosa.
Già allora.
Lui studiava agricoltura scientifica e ha cercato di capire come fare attecchire bene il grano nel suo paese. Lui era specializzato nella chimica agricola, quindi era ancora studente di questa cosa, quando la guerra di secessione fece di lui un soldato. Quindi era universitario all'epoca. Il Ministero della Guerra gli affida una missione particolarmente delicata che prova il fondo della sua incorruttibilità. C'era una parola che non riesco a tradurre, per cui andiamo avanti così. La sua incorruttibilità. Egli fu incaricato di scoprire e di svelare le frodi che venivano prodotte nelle forniture al Ministero della Guerra. Lui accettò questo incarico spinoso con grande tatto e con grande sicurezza. E l'esercito americano gli riconobbe molte volte dei grandi elogi. In seguito intanto è diventato colonnello, è strada facendo, lui era già universitario, quindi è entrato come ufficiale, non è entrato come soldatino di latta. In seguito Olcott aprì uno studio d'avvocato, era già avvocato, e fu attaché, non riesco a tradurre questa parola, attaché, era consigliere, diciamo così, era consigliere nel Ministero degli Affari Esteri. E c'è da dire che non era il primo arrivato. Lui era abituato a scoprire e a dividere il falso dal vero, a scoprire le frodi, le imposture e a studiare da tutti i lati un affare prima di giudicarlo. Lui guadagnava tutto ciò che voleva, cioè praticamente di denaro, non era povero, lui aveva la possibilità di guadagnare molto denaro, quando fece la conoscenza di Madame Blavatsky. Questa è l'introduzione, al libro raccontata dal traduttore, dall'inglese al francese, perché dal francese all'italiano non è mai stata fatta. Ma a questo proposito io lascio alla sua piuma veloce e spirituale l'incarico di raccontare questa storia. Da quei giorni, dai giorni della conoscenza con Madame Blavatsky, un nuovo ideale lo attrae verso le regioni più alte. Lui capisce di avere davanti a sé un grande compito e l'accetta virilmente. Lo porta avanti senza defiance, senza sbavature, senza esitazione, chiamiamolo così, lo porta avanti senza esitazione e morì, si può dire, sul campo con onore. Lui raccontò tutta la storia degli inizi della società teosofica in un libro conosciuto e amato da tutti coloro che potevano leggerlo in inglese. Cosciente di dover rendere un servizio importante alla società e conservando fedelmente tutti i suoi quaderni originali, lui mi chiese di tradurre quest'opera dal francese, e poi qui mette i saluti e il traduttore dice che praticamente gli ha affidato i suoi quaderni. Questa è l'introduzione che viene fatto, perché nessuno ci parla mai di Olcott. Ha usato veramente delle grandi parole, e del resto, senti, non poteva non essere un uomo eccezionale per stare accanto a una donna così eccezionale, perché lei aveva un carattere terribile. E nonostante tutti i bisticci, tutte le liti, perché poi questo libro va avanti per 300 e passa pagine, io ne leggo solo qualcuna, proprio il momento in cui si accende questa scintilla si incontrano loro due. Ma prima di andare avanti con questo incontro c'è una cosa che vi devo dire, che stavo raccontandovi strada facendo. I maestri hanno selezionato il pianeta per trovare una donna straordinaria e l'hanno trovata in Russia, poi hanno selezionato ancora il pianeta cercando un uomo altrettanto straordinario e l'hanno trovato in America. Due persone di cultura, di classe, di conoscenza, dovevano metterli insieme, doveva accadere qualcosa perché questi due si incontrassero. E quello che io vi leggo adesso, raccontato direttamente in prima persona da Olcott, è quello che è accaduto, questa straordinaria scintilla che li ha messi insieme, ed è anche divertente. Traduco sempre dal francese, per cui abbiate pazienza, quando mi scappa una parola ve lo dico, non so come si traduce e vediamo insieme. Da questo punto sta parlando Olcott. Ah no, questa è l'introduzione che non ci interessa, la mettiamo via. Lui dice, nel 1874 io ero nel mio studio a New York lavorando su una causa che mi aveva affidato lo Stato di New York a proposito dei contatori dell'acqua. E, ero così preso da studiare la costruzione meccanica dei contatori d'acqua che non pensavo assolutamente ai problemi dello spiritualismo moderno. Ma non so perché ho acquistato all'angolo della strada The Banner of Light, raggio di luce, si traduce così, una rivista. All'angolo della strada lui si è comprato questa rivista e se l'è portata su. Dice, ma a me non me ne importava niente, io ero preso con tutta la storia dei contatori dell'acqua che dovevo risolvere per lo Stato di New York, chissà perché mi sono comprato questa rivista. All'angolo della strada se l'ha portata su. E io ho letto molto attentamente un articolo su certi fenomeni incredibili, tipo delle materializzazioni di fantasmi che si diceva che si producevano in una fattoria nella città di Chittenden. Era nello stato del Vermont, a molte centinaia di miglia da New York. Io lessi molto attentamente ciò che era scritto e preparai un articolo con le mie personali conclusioni. Volevo io stesso toccare, perché si diceva che si potessero toccare con le mani, fisicamente con le mani, toccare i corpi di questi parenti defunti che apparivano e ricostruivano i loro corpi e i loro abiti in un tal modo da diventare momentaneamente solidi, visibili, tangibili. E sapendo che se ciò era vero, questo avrebbe costituito il fatto più importante per la scienza moderna. Ecco, quindi lui l'ha vista così. Gli avevano detto che accadevano queste cose incredibili, dice: caspita, ma se accade la scienza ne avrà un enorme vantaggio, bisogna che io vada a vedere di che si tratta. Ha scritto un articolo per un giornale di New York con le sue osservazioni, dicendo appunto che la scienza ne avrebbe avuto un gran beneficio da questa indagine, proprio lui che era un esperto di indagini sulle frodi e sui trucchi. E questo articolo viene letto dall'editore di un giornale molto importante, il New York Graphic. Da qui in poi continua la lettura. L'editore del New York Graphic mi propose di andare per suo incarico a Chittenden, praticamente l'ha mandato come inviato speciale. Con un artista, non c'erano i fotografi, ragazzi miei, si prendeva un pittore, un disegnatore e si andava con quello. Con un artista che avrebbe preso dei disegni sotto i miei ordini e di esaminare questo affare a fondo. Il soggetto mi interessava così profondamente che io presi tutte le disposizioni necessarie per regolare i miei impegni professionali. Praticamente ha chiuso il suo studio di avvocato e il 17 di settembre mi ritrovai alla fattoria degli Eddie era il nome, così veniva chiamata perché Eddie era la famiglia che la possedeva. Se la memoria non mi inganna, io trascorsi in questo luogo una dozzina di settimane, 12 per 7, ammazzalo, due mesi e mezzo ha trascorso lì. Una dozzina di settimane in questa casa misteriosa, in mezzo a fantasmi e con delle esperienze dal carattere veramente straordinario. In tutto questo tempo, in queste 12 settimane, apparivano due volte per settimana sul Daily Graphic i miei articoli su questi spiriti, sugli Eddie, sui fenomeni, illustrati dall'artista, dal pittore, dal disegnatore che c'era con lui, che si chiamava Mr. Cap, che disegnava gli spettri che lui stesso vedeva, quelli che vedevo io e quelli che vedevano tutte le persone, circa 40 persone che erano presenti nella sala delle sedute. Quindi due volte alla settimana lui mandava i suoi servizi e venivano pubblicati a New York. Fu proprio la pubblicazione di questi articoli che attirò Madame Blavatsky a Chittenden e noi facemmo la nostra conoscenza. Io ricordo questo primo incontro come se fosse ieri e ne ho raccontato i principali dettagli in un articolo intitolato Gente dell'altro mondo. Sentite come la descrive proprio nei dettagli. Era un'estate, scusate se te non è estate, era un giorno soleggiato, quindi siamo a settembre, lui era lì da 12 settimane, quindi siamo a novembre abbastanza inoltrato, e era un giorno soleggiato che dava un'aria un po' più gaia a questa vecchia casa piena d'ombre. Il paese era charmant, era grazioso, piacevole, con delle colline e con dei boschi. Era l'epoca dell'estate indiana, appunto l'ultima parte dell'autunno prima che venga l'inverno, e racconta praticamente che c'erano foglie di tutti i colori, dal verde all'oro. E dice una frase che a noi fa ridere, qui da noi, soprattutto in Piemonte: occorre andare in America per vedere lo splendore autunnale in tutta la sua perfezione. No, fratello, vieni su da noi e vedi. Comunque, tagliamo. Andiamo avanti. Si pranzava a mezzogiorno a casa degli Eddie e dalla porta della loro sala da pranzo, scomoda e nuda, che Mr. Cap, il disegnatore, e io vedemmo per la prima volta Madame Blavatsky. Era arrivata poco prima di mezzogiorno con una donna canadese, francese, perché i canadesi sono per metà francesi, francofoni, e per l'altra anglofoni, c'è chi parla francese e chi parla inglese, ed erano già a tavola al nostro arrivo. I miei sguardi furono immediatamente attratti da una camicia rossa sgargiante alla Garibaldi, proprio Garibaldi, c'è scritto, che lei portava e che spiccava vivamente sulle ombre e sul grigiore che aveva intorno. Lei aveva allora, lei portava allora i capelli corti e non gli arrivavano neppure alle spalle. E questa era una rarità, perché le donne portavano i capelli lunghi e intrecciati. Ed erano talmente biondi, sottili come la seta e frisé, riccioli crespi, frisé, crespi come il vello di un agnello. Questi capelli biondi e questa camicia rossa mi stupirono immediatamente, prima ancora che avessi guardato la sua figura. Poi l'osservai meglio. Aveva una faccia kalmucca. I kalmucchi sono le popolazioni del nord della Russia. Queste facce un po' mongole, ma non proprio il mongolo marcato. Era, il kalmucco è già una via di mezzo tra il tipo mongolo e il tipo europeo caucasico, massiccia, che denunciava la forza, la cultura e l'autorità, in contrasto molto forte con le facce qualunque che la circondavano, e la sua camicia rossa sfavillava contro il grigio dei muri e della boiserie dei mobili e degli abiti incolori delle altre persone. Perdo tempo su questa cosa perché è un momento magico. Da qui, da questo incontro che lui descrive così bene, è cambiata veramente la storia del secolo. Tutti coloro che si trovavano in quella sala erano arrivati da ovunque nella fattoria degli Eddi per assistere a questi fenomeni. E io pensai all'improvviso che questa persona era veramente eccentrica e che forse era di passaggio come tutti quanti gli altri. E infatti dissi a Cap: ma guardate un po' che tipo, la vista molto stravagante, ma guarda un po' che tipo, non sapeva che cosa lo aspettava. Le due dame parlavano francese senza dirsi nulla di particolare. Scusate, ma ho anche un po' di mal di gola. Non si dicevano nulla di particolare, ma io compresi velocemente dal suo accento e dalla rapidità della sua dizione che, anche se non era una parigina, lei conosceva perfettamente il francese. E dopo pranzo uscimmo insieme dalla casa. Madame Blavatsky si arrotola una sigaretta. Attenzione, stiamo parlando del 1875. Madame si arrotola una sigaretta, leva la borsa del tabacco. Già oggi sarebbe, insomma, abbastanza insolito vedere una donna che si arrotola una sigaretta, slurp, lecca la cartina e se la fuma. Pensate, nel 1874. Madame Blavatsky si arrotola una sigaretta e io le offrì del fuoco per entrare in rapporto con lei. La mia frase venne detta in francese e la conversazione continuò in questa lingua. Lei mi chiese, ma poi da qualche parte c'è una frase che lui ha detto quando parla della società teosofica, quando parla di quel momento, gli ha detto: Madame permette del fuoco, e lui ha scritto: certo, io non immaginavo che quel fuoco avrebbe acceso un incendio così grande dentro di me e dentro la nazione, che quell'incendio non si è ancora spento. E in effetti, altro che, ancora quanto mai attivo. Lei mi chiese che cosa ne pensavo di questi fenomeni, e lei mi disse, non si erano ancora presentati, lui gli aveva solo acceso la sigaretta, gli aveva detto: Madame permette del fuoco. E lei le disse di essere stata attirata a Chittenden dagli articoli pubblicati sul Daily Graphic e che a New York il pubblico li seguiva così appassionatamente che spesso era impossibile trovare un solo esemplare del giornale nelle librerie, si vede che si vendevano in librerie, soltanto un'ora dopo la sua pubblicazione, e che lei dovette pagarne un numero $1, che era un sacco di soldi, per avere quell'unico numero che era rimasto aveva dovuto offrire $1. E qui Madame Blavatsky che dice: io ho esitato di venire qui per paura di incontrare il colonnello Olcott, era quello che firmava gli articoli, e Olcott, che non si era ancora svelato, dice: per quale paura di lui, madame? Perché tutta questa paura di lui, signora? E lei risponde: oh, è perché io ho paura che lui parli di me nei suoi articoli. E lui, che non sapeva chi fosse lei, ma lei era già molto famosa, riceveva già politici, scienziati nel suo salotto, ma lui ancora non lo sapeva. E lui gli rispose che poteva stare assolutamente tranquilla, che era veramente certo che il colonnello Olcott non avrebbe parlato di lei se lei non l'avesse desiderato. E a questo punto mi presentai. E lui dice: noi diventammo di seguito i migliori amici del mondo. Ci sembrava di appartenere a una stessa razza speciale cosmopolita, dei liberi pensatori, entrambi in comunione profonda di spirito, che non con tutto il resto delle altre persone, nonostante fossero persone molto intelligenti. Era il richiamo della nostra simpatia comune verso il lato nascosto delle cose, dell'uomo e della natura, l'attrazione delle nostre anime e non dei nostri sessi. Anche perché molti hanno malignato dicendo che probabilmente lì c'è stato un innamoramento molto grande, perché da quel momento non si sono mai più lasciati, sono sempre stati insieme. E però poi loro hanno sempre negato, e non c'è mai stato questa sensazione di un'attrazione, cioè ve lo sto dicendo io e non sto leggendo, attenzione, anche perché in seguito si è saputo, da problemi che la Blavatsky aveva, da visite che ha fatto, che lei aveva una sorta di malformazione fisica che non avrebbe mai potuto avere rapporti sessuali con nessuno, e che comunque questa tutto sommato è stata la sua fortuna. Perché non potendosi innamorare follemente di qualcuno e non potendo perdere la testa per l'uno o per l'altro, lei è sempre rimasta profondamente centrata su se stessa e su quello che era il suo compito. Perché voi che siete all'ascolto lo sapete probabilmente molto meglio di me quanto è facile perdere la bussola, la tramontana, tutto quanto, quando si è sotto shock da innamoramento. E lei questa cosa, per sua fortuna e sfortuna dall'altra parte, dipende, se non fosse stata così non avrebbe potuto svolgere questo compito. Lei non è mai stata distratta dall'innamoramento verso nessuno, proprio perché fisicamente non avrebbe potuto portare avanti questa cosa, e questo direi che l'ha salvata da molti altri pericoli. Scusate, vado avanti. Mai, riprendo la scrittura di Olcott, mai né lei né io, né allora né più tardi, mai abbiamo avuto la sensazione che l'altro fosse di un sesso differente. Noi eravamo camarad, compagni, non nel senso politico, ma compagni, fratelli, una cosa di questo genere, e ci siamo sempre guardati come tali e ci chiamavamo allo stesso modo. Della gente villana ogni tanto provava a insinuare che noi eravamo uniti da un legame più intimo, e di questo accusavano spesso la povera Elena Blavatsky, disgraziata e perseguitata. Andiamo avanti, perché è veramente notevole che cosa è stato messo insieme perché questi due si conoscessero. Quindi quello era il trucco, quello era il sistema. Praticamente lui ha lanciato l'esca con queste cose e lei ha boccato e si sono conosciuti. Io scoprì, a causa dei fenomeni di Eddie, delle cose di altri paesi. Io capii che lei era una grande viaggiatrice e che aveva visto molte cose occulte e degli adetti delle scienze nascoste. Sta parlando dei maestri. Però questo Olcott l'ha capito molto tempo dopo, lui non sapeva niente, infatti lo dice. Ma lei all'epoca non fece nessuna allusione ai saggi dell'Himalaya e né ai suoi propri poteri quando si sono conosciuti. Le sue maniere, i suoi modi erano amabili e accattivanti. Le sue critiche sugli uomini e sulle cose erano originali e mordaci. Lei prese un interesse particolare nel farmi esprimere, nel tirar fuori le mie idee sulle cose spirituali, e mostrava un grande piacere a capire che io avevo istintivamente seguito il suo stesso ordine di idee sul lato occulto delle cose. Lei non mi parlò mai di mistica orientale, non mi disse che era una forma di spiritualismo raffinato. Da parte mia, io non sapevo niente allora, ma proprio niente della filosofia dell'Oriente, e lei mantenne un grande silenzio su questo soggetto. Le sedute di William Eddy, adesso parliamo della famiglia di questi due che si sono scoperti medium, le sedute di William Eddy, il principale dei medium della famiglia, perché tutta la famiglia vedeva, ma William era il medium più forte, si tenevano ogni sera in una grande sala al primo piano, che era sopra la sala da pranzo e sopra la cucina in un'ala della casa. Lui e suo fratello Orazio erano dei contadini. Orazio si occupava dei lavori esterni e William, dal momento che arrivavano così tanti curiosi da tutte le regioni degli Stati Uniti, si occupava della cucina. Loro erano poveri, gli Eddy, i proprietari di questa fattoria, perché era dentro una cascina che sono andati, sperduta nel Vermont. Loro erano poveri, ho perso il filo, senza istruzione e pieni di pregiudizi. Talvolta erano anche poco gentili verso i loro ospiti inattesi. All'estremità della casa c'era un grande camino, praticamente, non sto a leggervi la cosa, ve lo racconto, all'estremità di questa casa c'era un grande camino e c'era uno stanzino circa di 1 metro per 2. In questo stanzino si sedeva William e suo fratello Orazio metteva una coperta appesa con uno spago davanti a questa porta aperta dello stanzino. E William si sedeva lì ed aspettava che arrivassero i fenomeni. Lui non aveva il controllo totale della cosa. Poi, quando arrivava, lui non faceva niente, non facevano nemmeno evocazioni, arrivavano i fantasmi, e quando sentiva che era arrivato, il fratello Orazio tirava questa tenda dallo spago su cui era appoggiata, e mentre il fratello era seduto al buio nello stanzino, venivano fuori i fantasmi. Poco dopo l'entrata di William in questo stanzino, la coperta veniva tolta e si vedeva uscire l'apparence d'un morto, come un morto, uomini, donne o bambini, qualcosa come una statua animata, momentaneamente solida e sostanziale, e che comunque svanivano nel nulla o tornavano nell'invisibilità. Gli spettri si dissipavano talvolta sotto gli occhi stessi degli spettatori, quindi qualcosa accadeva, veramente si vedevano delle cose. Ma attenzione, perché sta per cambiare qualcosa. Il giorno dopo dell'arrivo di Elena Blavatsky, le apparizioni erano quasi sempre di indiani pelle rosse o di americani o europei morti in guerra. Quindi capisci, loro riuscivano, questi medium, ad attrarre a sé spiriti di persone che erano morti tragicamente lì sul posto, perché a quel momento si chiamava Vermont, ma prima era territorio portato via dagli indiani. Ma dalla prima sera del suo soggiorno noi vedemmo degli spettri di altra nazionalità. Vi ricordo che la Elena Blavatsky era russa. Guarda un po' che cosa si vede da quel momento: un domestico georgiano, quindi russo, un mercante musulmano di Tiflis era il paese natale della Blavatsky, un contadino russo e così via. Un'altra sera apparve un cavaliere curdo armato con la sua scimitarra, le sue pistole e una lancia, poi uno stregone negro africano orribilmente laido che aveva l'aria di essere il diavolo in persona e che portava una corona di 4 corna che gli pendevano dalla testa e una corda di colori molto vivaci annodata attorno alla testa. Quindi avevano anche dei costumi del loro posto. Infine apparve un europeo vestito e ornato con la croce e il collare di Sant'Anna, quindi un oggetto prezioso, che Madame Blavatsky riconobbe come un suo zio. Di queste apparizioni, questi poveri contadini, quasi ignoranti del Vermont, non avevano assolutamente né i soldi per comprare gli accessori teatrali. Se fosse stato un trucco, qui lui la pensa come il colonnello che dice: ma dov'è il trucco? Prima vedevamo delle statue, come fossero delle statue che si scioglievano nell'aria, e adesso vediamo queste cose. Qual era la cosa? Era lei che provocava queste, la sua medianità, che era molto più forte di quella degli Eddie, provocava queste visioni. E mentre gli Eddie attraevano verso di loro i gusci eterici, perché poi di questo si trattava, di gente che era morta sul posto o durante la guerra di secessione o ancora prima dei Pelle Rosse, la Blavatsky attraeva a sé con la sua medianità gli spiriti della sua gente che lei conosceva e anche altri che aveva incontrato in giro, perché lei aveva viaggiato moltissimo. Dice: non avevano i soldi per comprare degli abiti teatrali e non avevano neppure l'esperienza necessaria per rivestirli esattamente come avrebbero dovuto. Salto alcune piccole cose, proprio perché è solo una pagina ancora che vi leggo, ma questo che vi sto dicendo non lo troverete da nessun'altra parte, per questo ci tengo a raccontarvelo, perché questa è la scintilla che ha dato il via a tutto il movimento teosofico. E qui di nuovo Olcott che parla. Durante il suo soggiorno a Chittenden, c'è una cosa che riguarda anche noi italiani in questa storia, adesso ve la leggo. Durante il suo soggiorno a Chittenden, lei mi raccontò molti episodi della sua vita, dei suoi viaggi, e in particolare a ciò che lei aveva assistito in qualità di volontaria insieme ad altre dame nella sanguinosa battaglia di Mentana con l'armata di Garibaldi. Quindi lei ha combattuto qui, per quello aveva ancora la sua bella camicia rossa. Qui in Italia ha combattuto a Mentana, e lei mi mostrò in appoggio a questa storia il suo braccio sinistro ferito in due punti da un colpo di sciabola, e mi fece palpare una pallottola ancora logée, ancora sistemata nel suo muscolo sotto la sua spalla sinistra, e un'altra nella sua gamba. Quindi aveva due pallottole ancora addosso, gli era fatte toccare, una sotto la spalla sinistra e un'altra nella gamba. E lei mi mostrò anche, proprio sotto il suo cuore, quindi non si usava la parola seno, era troppo audace, no? Sotto il suo cuore, la cicatrice di un colpo di stiletto. Questa ferita si riaprì un po' a Chittenden e lei me la mostrò per chiedermi un consulto, per chiedermi un parere su questa ferita. Infatti, in altri racconti si parla di questa ferita che non si era mai cicatrizzata del tutto, e ancora circa 20 anni dopo, più o meno 20 anni dopo, è morta lei. 1891 è morta la Blavatsky. Questa ferita non si era ancora cicatrizzata bene, ogni tanto si apriva, sanguinava, poi si richiudeva. E gli mostra questa ferita e dice: inoltre, oltre a storie di pericoli, di avventure che ha vissuto, mi raccontò la storia dello stregone fantasma coronato di corna che lei aveva visto vivo in Africa. Quindi quello stregone orribile che sembrava il demonio in persona, di cui parla Olcott prima, lei lo aveva conosciuto quando era vivo in Africa, quindi era morto all'epoca. E praticamente da qui in poi mi fermo, non vi racconto più niente, perché non è più importante, perché da qui in poi, da questa storia che vi ho raccontato in poi, lui tiene un diario, questo primo volume che io ho è di 300 pagine, ma ne ho altri due, sempre fotocopiati, sempre fotocopiati e rilegati con il filo, con la spirale metallica. Lui ha raccontato giorno dopo giorno la sua vita con Elena Blavatsky, tutto quello che ha visto, le cose incredibili, eccezionali, compresi i litigi. A non credere che fosse rose e fiori. Una volta era talmente arrabbiato, che se n'è tornato in Inghilterra. Ormai hanno fondato la società teosofica, gli anni erano passati. Da qui in poi non vi leggo più questa cosa perché non ci interessa più. Io volevo farvi partecipare a questo primo istante, che è bello comunque, incredibile come è venuto fuori. Sto andando avanti anche perché sto guardando anche l'orologio. Avevano già fondato la società teosofica, erano ancora in India, e ne avevano già fondata un'altra sede in Inghilterra, un'altra a New York, e a un certo punto, no, New York non ancora perché poi lei ha lasciato l'India, a un certo punto era talmente arrabbiato Olcott per qualcosa che aveva fatto, ho detto, la Blavatsky, perché lei aveva un caratteraccio terribile, e era andato in Inghilterra per chiedere consiglio su cosa dovevano fare, perché volevano mandarla via dalla società teosofica, ed era veramente inferocito. Ormai stavano accadendo delle cose particolari quando erano in India, i maestri si manifestavano, venivano materializzate delle lettere con delle istruzioni vere e proprie, e queste cose le trovate nelle lettere dei Mahatma, di cui noi abbiamo salvato una serie di copie, le ho fatte fotocopiare e ne abbiamo una serie di copie perché sono scomparse anche quelle. I maestri scrivevano queste lettere, che fanno parte delle lettere di Mahatma, sono le lettere che i maestri scrivevano, ma non arrivavano per posta, si materializzavano, arrivavano semplicemente dal nulla, volteggiando dal soffitto, e si posavano ovunque, ovunque. E loro, gli allievi, che poi erano gli inglesi che stavano colonizzando l'India, ponevano le domande, quindi gente anche di un certo tipo, di una certa classe, ponevano le domande e i maestri rispondevano attraverso queste lettere che precipitavano. La parola precipitare o materializzare è quella esatta. Vi dico questo perché? Perché Olcott era inferocito come un bufalo che andava avanti e indietro sul ponte della nave, un piroscafo, si chiamava lo Shannon, questo piroscafo, diretto in Inghilterra, perché si viaggiava solo così all'epoca, con un mese di navigazione. E gli precipita sui piedi, tratta dall'invisibilità, pac, gli precipita sui piedi un foglio piegato, una lettera. E nella lettera, che riportate nelle lettere dei Mahatma, dice: io vi sto vedendo. Il maestro dice: vi sto osservando. Sto osservando, praticamente ve la traduco così, sto osservando la vostra rabbia e il vostro livore nei confronti della Blavatsky, e so cosa volete fargli, perché volevano mandarla via dalla società teosofica perché si erano stufati di lei. E proprio lei, caro colonnello Olcott, lei che gli è stato vicino giorno e notte in tutti questi anni, non ha ancora capito chi è lei? Non ha ancora capito che persona straordinaria l'hai davanti? Certo, ha questo caratteraccio terribile, perché quando ha avuto l'iniziazione da noi in Tibet, siamo stati costretti, i maestri raccontano questa cosa, strada facendo vi porterò il libro, vi leggerò questa lettera proprio scritta dai maestri parola per parola, per ora vi do una descrizione. Siamo stati costretti a trattenere qui presso di noi uno dei suoi corpi sottili, perché attraverso questo sistema noi comunichiamo con lei, e praticamente potevano anche materializzare delle cose, dargli tutti i poteri incredibili e straordinari di cui lei era dotata. Dice: certo, a lei manca un corpo sottile, è certo che è nervosa, è instabile, è collerica, perché lei non è assemblata come gli altri esseri umani. Ma è attraverso questo corpo sottile che noi abbiamo trattenuto qui che noi la controlliamo e gli forniamo assistenza, attenzione, poteri e così via. E al che il povero Olcott ovviamente si è vergognato, perché non si aspettava una cosa simile, e ha avuto il suo ripensamento. Ma del resto, ti rendi conto che vivere accanto a una persona così straordinaria ogni tanto ti fa perdere la pazienza? Lei non aveva il senso della misura. Lei urlava come un'aquila, faceva delle scene spaventose per una cosa da niente, come se fosse una cosa tremenda. E poi la cosa divertente, il povero Olcott è raccontato in questo suo libro, io l'ho letto qui nel suo libro, che una sera erano non so dove, avevano freddo, avevano fame e non avevano anche niente in casa. E allora la Blavatsky dice: vabbè, vado a vedere se posso preparare qualcosa. E c'erano solo due uova. E lei, che era una gran dama perché apparteneva a una famiglia molto nobile russa, non aveva mai preparato da mangiare, non si sognava neppure di preparare. E che cosa ha fatto? Ha preso queste due uova, non sapeva come si preparavano, e le ha messe direttamente sulla brace. E una volta non c'erano mica le cucine a gas, c'era sempre la brace nella cucinetta e si aggiungeva dei legnetti, si faceva bruciare così e così si preparava da mangiare sulla brace. E lei non l'ha neanche messo in una pentola con l'acqua perché non sapeva com'era, e ha messo quest'uovo sulla brace aspettando che si cuocesse. Quando Olcott è arrivato, visto tutto il fumo, ha dato in escandescenza. Quindi, tanto per dirti, anche nelle cose piccole, semplici, bisognava avere una pazienza incredibile con lei. Io ho visto che la pazienza incredibile l'avete avuta voi, perché il tempo è passato, ma noi su Facebook diciamo condividi. Dovevo condividere con voi queste pagine che sicuramente non sono mai state tradotte in italiano. Abbiate pazienza, io le ho tradotte direttamente dal francese.
Molto interessante, sei stata bravissima.
Ogni tanto ho fatto qualche casino, qualche parola mi scappava, ma mi sembrava bello raccontarvi le parole con cui hanno descritto Olcott, che non ce le ha descritte nessuno, perché tutti parlavano della Blavatsky, ma lui è stato lasciato da parte. Cioè, lasciato da parte, certo, quando sei davanti a un personaggio così straordinario, difficilmente ti accorgi di quello che sembrava il suo segretario. E in effetti c'era bisogno della pazienza, della dolcezza, della disponibilità, della forza, della devozione e della fiducia di quest'uomo, che non l'ha mai tradita comunque, non ha mai tradito la sua fiducia. Vorrei che leggeste delle cose sul movimento teosofico, perché hanno influenzato tutta la nostra cultura occidentale e anche dell'Oriente. Gandhi era un allievo della Blavatsky. Gandhi voleva, cioè era un allievo della Bailey, che comunque c'era all'epoca, sostituito la Blavatsky. Lui voleva entrare nel movimento teosofico, anzi c'era già, ma è stata la Bailey che è stata quella che ha dato il via proprio al movimento di indipendenza dell'India dagli inglesi, che ha detto a Gandhi: il tuo compito è diverso, tu qui potresti fare delle grandi cose, ma tu ne puoi fare delle altre ancora più grandi per il tuo paese. E lui, con tutti i principi teosofici di fratellanza, di tolleranza, eccetera, eccetera, è entrato lentamente, anche suo malgrado, se vogliamo, nella politica, e ha fatto quello che ha fatto. Ma la Blavatsky ha avuto un lavoro immenso nel sollevare il morale e la dignità degli indiani, che non si rendevano conto della grandezza della loro storia, della loro civiltà, della loro religione. Lei veramente ha dato l'avvio a quello che è stato questo movimento e a quanto ancora sta continuando. Bene, io per questa sera finisco qui, ma ci tenevo veramente tanto a raccontarvi questo. E più avanti voglio riprendere il discorso teosofico, voglio portarlo avanti con voi. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che altre informazioni potrete, comprese cose, libri, film, anche c'è un film che abbiamo sulla Blavatsky, potete andare sul mio sito, che è www.giudittadembeck.it, e ve li possono anche spedire a casa, quelle poche copie che abbiamo ancora del film della vita della Blavatsky. Te l'ho dato una copia, e allora sarà bene che ne salvo uno per te.
Grazie.
E per chi non conosce molte cose della Blavatsky, ci sono molte cose lì dentro raccontate, molte, però quelle che si trovano nel libro Vita straordinaria di Elena Blavatsky, ecco, questo è un libro che io consiglio di leggere a chiunque. A chiunque, davvero. E sono certa che chiunque troverà una parte di se stesso, uomo o donna, troverà una parte di se stesso dentro questo libro. Veramente apre la mente, come ha detto un noto politico, a 365 gradi. Guardate che sono solo 360 i gradi. Le gaffe dei politici. Apre veramente la mente a 360 gradi la lettura attenta, paziente di questo libro, e vi porta a comprendere una quantità di cose oggi, del nostro essere oggi e ancora del futuro. Pensate che, prima di chiudere con una grande invocazione, Einstein ha sempre avuto sul suo tavolino da notte una copia della dottrina segreta scritta dalla Blavatsky.
Pensate, questa roba non la sapevo.
Ma quanti grandi scienziati sono stati teosofi? Quanti?
Ma anche Einstein era un teosofo?
Sì. Dormiva con la dottrina segreta sul comodino. E poi quando Roll è andato a trovarlo, Einstein credeva, e anche Roll lo racconta nel mio libro, c'è la voce di Roll sul CD che racconta, che dice Einstein credeva, e credeva anche in quello che facevo io, e ha fatto quel famoso esperimento. Gli ha detto, per spiegargli l'esistenza di Dio, ha messo la sua mano tra una luce, tra una lampada e il tavolo. Gli ha detto, vedi, la luce è soltanto l'ombra di Dio. Questa è una frase di Einstein. Per cui, per dire una cosa di questo genere, lui credeva. Però la sua visione di Dio era la visione dello scienziato, non certo del fanatico cattolico. Muori cane di un infedele nel nome di Dio, non vedeva questa cosa. Lui vedeva Dio come l'energia più grande, più pura, più immensa al centro dell'universo, anzi più che al centro, al di sopra dell'universo.